Mercoledì 3 agosto, buongiorno da Enrico Galletti, Massimo Lonigro e Luigi Santarelli, sono in loro tre, sono in Sardegna, Giuseppe Grenzi a Cologno Monzese, a Milano, buongiorno a tutti. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, inizia la rassegna stampa e le aperture sono monopolizzate dall'accordo tra Letta e Calenda, dal patto tra Letta e Calenda, ma parleremo certamente anche di questo con Davide Giacalone che è tornato con noi. Buongiorno, buona mattinata Davide.
Buongiorno.
Buongiorno Davide, allora patto per l'Europa, il titolo di Repubblica di oggi, accordo fatto tra Letta e Calenda, il segretario di Azione parla di una scelta responsabile, l'Italia rischia il Venezuela, nessun big sarà candidato nei collegi uninominali ma sul tavolo restano i nodi Di Maio e Sinistra. Il giornale titola dal centro ai comunisti Rifond Azione, che è il titolo, il nome del partito di Calenda, e poi il Messaggero, Calenda e Letta c'è l'accordo, Corriere della Sera, il patto tra Letta e Calenda, al PD il 70% dei collegi, protesta di Sinistra e Verdi, Conte dice presi in giro gli italiani, Conte parla a nome del Movimento 5 Stelle, Davide se non sbaglio movimento che è stato rispettivamente con la Lega, con il PD e tutti gli altri. A te.
Esatto, allora per carità ovviamente stiamo avvicinandosi alle elezioni, è più che giusto, è naturale che si concentri l'attenzione sui protagonisti italiani, però hanno fatto l'accordo Calenda e Letta, cioè, quello del grano è leggermente più, diciamo, se non altro riguarda più persone, mettiamola così. Ma detto questo, hanno fatto l'accordo e quindi si presenteranno in alleanza. Questo cosa comporta e cosa significa? Significa in buona sostanza, almeno dal mio punto di vista, che l'alleanza di sinistra desidera fortemente assomigliare all'alleanza di destra. Cioè le due alleanze, il prodotto di questa legge elettorale è che le due alleanze si somigliano e si contrappongono. Naturalmente sono in realtà vanno a conferenza stampa dicendo siamo unitissimi, no? Ma è un falso a cielo aperto, nel senso che sono diverse gli approcci, sono diverse le idee, sono diverse anche i desideri da una parte e dall'altra. Adesso, siccome l'accordo ieri l'hanno fatto Calenda e Letta, all'ordine del giorno c'è questo, leggo sulla stampa un'intervista a Fratoianni, che è uno degli alleati, che apre i grillini, un dialogo è possibile, si intende i grillini non Di Maio, perché quello fa anche lui parte dell'alleanza, ma quelli che stanno ancora con il professor Conte. Mi pareva più o meno l'opposto di quello che c'è scritto nel documento Letta Calenda, ma infatti Fratoianni, come del resto Bonelli per i Verdi Italiani, dice ma sì vabbè, sono firmato loro, ma mica è vincolante per noi, siete alleati. E questo vale anche nel centrodestra. Però, siccome questa è la stagione dell'alleanza, come vedete c'è una grande propensione alla mediazione, al negoziato, al venirsi incontro, soprattutto, come si dice, a non far valere le identità. È una cosa bella non far valere troppo le identità. Bisogna stare attenti che poi, quando si esagera, non si capisce più chi sei. Ma va bene, visto che è la stagione degli accordi, forse sarebbe utile farne uno per l'Italia, e cioè mettersi d'accordo su una cosa, su alcune cose. Per esempio, chiunque vinca, si rispetteranno gli impegni presi per il PNRR e per i fondi europei. In fondo le uniche forze che non li hanno condivisi, ma fino a un certo punto, perché alcune cose le hanno anche votate, sono Fratelli d'Italia da una parte e la sinistra, diciamo così, che non ha fatto parte del governo, Fratoianni per l'appunto, a sinistra. Fine. Cioè il resto, tutti il resto dei coalizzati hanno condiviso quelle scelte, quindi si potrebbe, diciamo, d'accordo, ci contrapporremo su tante cose, però chiunque vinca, quegli impegni si rispettano. Poi, secondo, chiunque vinca, cambiamo sta schifezza di legge elettorale, perché non è che si può andare sempre davanti agli italiani dicendo senti, io mi sarei voluto vestire alla tirolese, ma mi tocca vestirmi da pastore sardo perché c'è la legge elettorale che mi impone di travestirmi in questo modo. E non c'ha senso, considerato che la legge elettorale non la fanno da un'altra parte, non c'è precipitata sulla testa, tocca al Parlamento modificarla, facciamo un accordo prima, diciamo chiunque vinca, comunque faremo una riforma di questo sistema elettorale. Tra l'altro, introduciamo, chiudiamo finalmente questo capitolo corruttivo moralmente, oltre che fattualmente, della raccolta delle firme. C'è un bellissimo, perché c'è bisogno di raccogliere le firme e presentare le liste, c'è un sistema che è straordinario, quello inglese, funziona, che è una bellezza, si depositano dei quattrini, Dopodiché presenti la lista, se prendi meno dell'1% sei un disturbatore della quiete pubblica e quindi i quattrini te li tolgono, oppure superi l'1%, non sei stato eletto, sei comunque fuori, ma hai partecipato al gioco democratico, qua ci sono i tuoi soldi, riprovaci la prossima volta. Poi anziché questa cosa sei eternamente delle false, delle firme, poi se fosse possibile anche pensare che ogni volta che si fa una riforma costituzionale di parte, poi abortisce il referendum, e quando non abortisce la riforma costituzionale di parte è di suo un aborto, come quella del titolo quinto del 2001 e quello del taglio dei parlamentari del 2019, ecco, questi sarebbe, visto che vi sentite tanto vocati agli accordi, questo potrebbe essere un accordo di tutti, tranne le estreme, i rivoluzionari, i sovversivi. Ce la fanno? No, perché diciamo, sarebbe utile all'Italia.
Siamo sulla prima del Sole 24 Ore, ci occupiamo dunque delle pagine economiche. ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, fisco boom con il super bonus. Per lo Stato incassi pari al 30% dell'extragettito, imprese a rischio liquidità. Ci sono poi le parole proprio di Brancaccio dell'ANCE che dice: la cessione dei crediti resta ancora bloccata.
Allora, l'Associazione Nazionale Costruttori fa giustamente il suo mestiere e difende i propri interessi, hanno tutta la mia solidarietà. Io la penso all'opposto, penso che stiano dando dei numeri che c'è largamente ingannevoli. Certo, il super bonus ha fatto crescere lì il gettito IVA di 1.300 milioni, e il super bonus ha innescato un maggiore IRPEF, prelievo IRPEF e IVA per ulteriori 2 miliardi e 800 milioni, dovuti a cosa? Dovuti al fatto che ci sono stati pagati i lavori, gli stipendi, i materiali, eccetera, e questo fa circolare i soldi, e facendo circolare i soldi genera anche un gettito fiscale. Questo è indubbio, hanno ragione. Ma quanto mi è costato? Il punto è quello. Guardate, se io vi dico, ascoltatori, sentitemi, adesso vi do il mio indirizzo. Chiunque oggi mi porti 90 euro, io gliene do 100. Beh, immagino che questa sera io abbia fatto una raccolta molto ampia di quattrini. Saranno in tanti a venire a darmi 90 euro per averne 100. Ma quanto mi è costato? Mi è costato 10 euro ogni 90 euro. Questo è il punto. Cioè, io capisco, l'ANCE ha ragione, perché se mi metto dalla parte di quelli che devono incassare, beh, è straordinario, i soldi ci rimette lo Stato. Se mi metto da parte la Sora Cesira e il Sora Augusto che li devono pagare, è un po' mi inquieto. Tenuto presente che nel 2021 con questi soldi sono stati rinnovati, dal punto di vista anche energetico, quindi risparmio, 57.000 edifici in Italia, cioè lo 0,5%. Praticamente ininfluente, non hai cambiato un accidente dal punto di vista del consumo energetico. Osserva in un documento ieri il Fondo Monetario Internazionale, proprio sul super bonus, l'aliquota molto elevata del credito d'imposta superiore al costo dell'investimento sovvenziona parte della spesa che sarebbe comunque avvenuta e incoraggia l'azzardo morale, perché le famiglie non hanno incentivi a prevenire la fatturazione eccessiva. E mi pare quello che abbiamo sostenuto fin dal giorno in cui l'hanno discusso questo provvedimento. Ripeto, che chi incassa festeggi è assolutamente legittimo.
Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura è dedicata ancora in prima pagina alla politica. Letta Calenda, patto antidestra, parla il leader di Azione, dice: i duri e puri sono destinati all'irrilevanza, il PD gestisca la sinistra e Luigi Di Maio. La fotonotizia è dedicata a quanto sta accadendo a Taipei, l'abbiamo detto, guerra fredda, scrive la Stampa, missione a Taiwan della speaker della Camera Pelosi e la Cina minaccia. Pagine interne, stiamo ancora sull'economia, perché la Banca Centrale Europea lancia il salvagente a Roma, così scrive la Stampa, 10 miliardi per calmare lo spread, a luglio balzano gli acquisti di titoli e il rendimento dei BTP resta sotto controllo nonostante le turbulenze che il nostro paese sta vivendo dal punto di vista politico. Quindi 9,8 miliardi di acquisti in luglio per noi, e poi scendono, neanche a dirlo, quelli della Germania.
Allora, si diceva a proposito delle alleanze, leggendo i titoli dei giornali, dicevate: beh, questa è quella sinistra dell'alleanza per l'Europa. Stiamo attenti tutti quanti, a destra, a sinistra, sopra, sotto, di lato, a usare l'Unione Europea e le istituzioni europee come un argomento divisivo, cioè della serie se vinco io hanno vinto, se vinci tu hanno perso o viceversa chi se ne frega. Perché Poi ne va di mezzo la sicurezza dell'Italia. Che cosa è questo dato che riporta la stampa correttamente? Sono gli acquisti fatti dalla Banca Centrale Europea. Brevissima osservazione e informazione tecnica. Quando si pone fine all'acquisto di titoli del debito pubblico, che per statuto della Banca Centrale Europea, acquisto straordinario, devono essere fatti in maniera proporzionale per i diversi paesi, però la Banca Centrale ha detto: ma i soldi che noi abbiamo investito in quei titoli saranno comunque reinvestiti in quei titoli, senza necessariamente il vincolo della proporzionalità fra i paesi. Nel solo mese di luglio i titoli della Germania, che non sono stati acquistati, quindi sono stati messi sul mercato e li ha acquistati qualcun altro, sono per 14 miliardi e 300 milioni. L'Italia è il paese che ha avuto più aiuto, nel senso che nel corso dello stesso mese di luglio sono stati acquistati titoli italiani per 9 miliardi e 800 milioni. Il secondo in classifica è la Spagna per 5 miliardi e 900 milioni, gli altri praticamente stanno a zero oppure l'hanno venduto, quindi siamo i più aiutati nell'Unione Europea. Ora, è legittimo andare a chiedere a quelli che giravano con la maglietta no euro e dire: senti, adesso me lo dici, fermati, prendi aria, respira e me lo dici in maniera chiara, te la rimangi quella cretinata o no? Ma questa è la mia opinione, ma la verità è: te la rimangi quella cretinata offensiva e pericolosa per l'Italia oppure no? Ma agli altri occorre dire: non è che queste cose qui, che hanno a che vedere con la sicurezza economica dell'Italia ed evitare le bancarotte e le speculazioni, non è che ve le potete intestare dicendo che se vincono gli altri le perdiamo, perché se no le perdiamo.
Altri temi, altri argomenti da approfondire tra poco. Subito andiamo sulle pagine sportive.
Cominciamo come ogni mattina dalla Gazzetta dello Sport, che titola: il derby fa 90, due belgi fanno sognare Milan e Inter, De Ketelaere ha firmato e ha scelto lo stesso numero di Lukaku, primo segnale di una lunga sfida per lo scudetto. E poi sul Corriere dello Sport: allarme Juve, Pogba non si opera, fermo due mesi, oggi vertice di mercato, ieri il consulto medico a Lione, Paul vuole salvare il mondiale. Sul fondo pagina, Corriere dello Sport: VAR pubblico, svolta Premier, in Inghilterra hanno deciso di rendere ufficiali i dialoghi.
Andiamo a pagina 24 di Repubblica, le pagine dell'economia, e parliamo della privatizzazione dell'ex Alitalia. Vendita ITA pronta l'esclusiva, ma Meloni dice: non decide Draghi, il premier sceglierà la cordata, ma sarà il nuovo governo a chiudere il MEF, non urgente ricapitalizzare. Ne parla poi anche la stampa, la battaglia di ITA Airways, è questo il titolo che ne fa. Blitz di Meloni, bisogna fermare la vendita dell'ex Alitalia a MSC e Lufthansa. Draghi tira dritto sulla scelta della cordata, ma chiuderà il prossimo governo.
Allora, il quadro è questo. Come tutti sappiamo, Alitalia andò e tanto ci costò, poi dopodiché ITA è stata creata, è una società il cui capitale è interamente pubblico in questo momento, è stata creata con l'impegno a vendere. Siccome la cosa si è allungata, ITA dice: sì, nel frattempo mi fate un aumento di capitale, cioè mi date altri soldi nel capitale, l'azionista è uno solo, cioè lo Stato, e quindi si chiede alla Soro Cesire, al Soro Augusto, che quest'estate non hanno nessuna intenzione di prendere l'aereo, che leggono le cronache che ci sono dei problemi di scioperi, ci sono 3 milioni di valigie che si sono perse, la loro è al sicuro perché sta ancora nell'armadio, però io dico: sai che c'è, però dacci il contributo così gli altri volano. E la Soro Augusto e il Soro Cesire sono persone di buon cuore, però fino a un certo punto dicono: ma no, non se ne potrebbe liberare di questa cosa. Cioè sì, ci se ne può liberare, perché il negoziato per vendere è già molto avanti, tra l'altro coinvolgendo una grande compagnia di navigazione italiana, quindi qualche... però siamo sotto elezioni, quelli che pensano di arrivare al governo dicono: oh, fermi, adesso decidiamo noi. No, fermi tutti. Tutti possiamo commettere degli errori, ma che tutti commettano sempre lo stesso errore è maniacale. Cioè, che facciamo oggi? Un'altra volta la compagnia di bandiera, gli facciamo l'aumento di capitale ogni 6 mesi, e poi gli paghiamo la cassa integrazione perché tanto non riescono a stare in piedi, e poi gli diamo il bonus volare perché sono riusciti a decollare. No, fermi tutti. Lo Stato deve liberarsi al più presto da quelle azioni. Perché? Perché costa a chi paga le tasse, per la miseria. Perché questa campagna elettorale sta partendo tutta a quelli che devono avere. ci sarebbero anche quelli che ogni anno, anzi ogni magari ogni anno, ogni mese danno. Ecco, dover dare per poi subire il danno dell'aumento di capitale di Ita, grazie, no.
Allora Davide, ieri mi è capitato di avere due colloqui al mare assolutamente casuali e informali in un'unica giornata. Il primo con un signore di origini russe che sosteneva che l'azione di Putin fosse ampiamente giustificata e anzi che l'azione di Putin fosse lodevole perché diceva ci ha evitato la terza guerra mondiale. E poi un'altra testimonianza di una ragazza sempre russa che faceva vedere le immagini che le arrivano da là, della sua casa, completamente distrutta. E la cosa che più mi ha colpito è sentire il racconto delle telefonate sue con il padre, telefonate nelle quali si parla di tutto, tranne che della guerra, perché quando lei ha la curiosità, ma anche la premura, di chiedere che cosa sta succedendo, quante persone sono... No, sono state punite oggi per aver espresso il loro parere negativo in questi casi nei confronti di Putin, dice che il padre si irrigidisce e cambia discorso. Oggi nelle pagine interne di Repubblica leggiamo è lotta contro l'Occidente senza Dio, è un virgolettato, l'attacco a Kiev nei manuali di Mosca. Distribuiti dal Cremlino a media statali e politici, questi volumi giustificano l'operazione militare in Ucraina. E tutto questo, rispetto ai due incontri che ho fatto ieri, rende più facile credere che cosa ci sia nella testa di queste persone, a quale propaganda siano continuamente esposti.
Ma il padre della ragazza con cui hai parlato è saggio, nel senso che vivendo lì cerca in qualche modo di evitare i guai. Si può sostenere che quando uno vede una cosa brutta deve comunque dire che è una cosa brutta, ma questo lo sosteniamo noi in un sistema di libertà dove al più ti pigli gli insulti, ma chi se ne importa. Lì sono 5 anni di carcere. In Russia sono 5 anni di carcere se solo ti permetti di dire che è in corso una guerra. Per cui se qualcuno ti dice come sta andando la guerra, tu gli rispondi quale di cui stiamo parlando, perché se gli rispondi bene, male, 5 anni di carcere. Ora, in questo caso c'è un pezzo che ricorda la presenza di questo manuale che è stato diffuso dal Cremlino, soprattutto ad uso dei giornalisti che devono stare in quel sistema. Cosa rispondere nel caso in cui qualcuno dica ma perché la guerra, perché non la guerra, e ci sono le spiegazioni. Ma queste spiegazioni non sono nuove, non sono affatto nuove, le conosciamo fin dall'inizio, perché sono le spiegazioni date sia da Putin sia ad adiuvandum da Kirill, il pope che guida la Chiesa ortodossa russa. E lotta contro l'Occidente senza Dio. Noi occidentali, anche con questa cosa che dobbiamo per forza sostenere che gli omosessuali devono essere liberi, devono essere persone come le altre, ma vi rendete conto di quali cose noi stiamo sostenendo contro la legge divina, contro l'ordine, contro la famiglia, contro la moralità? Ma che si possono tollerare gli omosessuali? Ma stiamo scherzando? Infatti nel manuale c'è scritto in Ucraina bisogna convertire al cristianesimo chiamando alla battaglia contro gli atei, i satanisti e gli assassini. Allora io ci avrei un gioco per l'ombrellone o per la baita, se proprio vi annoiate. Provate a prendere questa letteratura, questa prosa ufficiale russa e prendere quella del fondamentalismo islamico di, per esempio, al-Zawahiri, che ieri è stato mandato al creatore con la convinzione, anzi la certezza, che se esiste lo manderà all'inferno. Prendete i due tesi, prendete le due tesi e, come si usava si usa ancora con la settimana enigmistica, provate a trovare le differenze, perché non ci sono.
Abbiamo ancora un minuto, Davide, per occuparci del caso di Elena. Lo troviamo su molte prime pagine questa mattina. La Repubblica titola malata di cancro, dice scelgo la Svizzera e non l'inferno. La Stampa cita lei, cita Arci e il diritto a morire senza risposte.
È un tema complesso, un minuto non ce la facciamo. Vi dico soltanto una cosa, in questo momento è finita da una battaglia legale nel Regno Unito per un bambino, Arci. L'ospedale l'hanno trovato che non c'è speranza, e quindi l'ospedale ha detto che dobbiamo fare, è finita. e i genitori, però siccome i genitori si oppongono, l'ospedale si è rivolto al giudice, primo grado, secondo grado, mi ha detto sì, certo, in queste condizioni non si può che chiudere. Oggi purtroppo, non è che questo bambino muore oggi, il bambino è già andato via da tempo e oggi dovrebbe staccarsi la macchina. I genitori provano ancora a fermare questa cosa. Ora, il tema è, ma si può chiedere a un giudice quando inizia la vita o quando comincia la morte? È veramente una domanda ragionevole da farsi a un giudice? Sì, certo, ovviamente, noi abbiamo le leggi. Nel caso di Elena colpisce la totale lucidità della sua scelta e ciò non di meno non è un caso come quello che altri che abbiamo visto, cioè di invivibilità, è di una prospettiva di invivibilità. Ciascuno di noi può avere il proprio approccio morale. E l'idea che si possa discutere di queste cose in un'aula di tribunale che non mi convince del tutto.
Allora, sono le 7:35 minuti. Grazie a Davide Giacarone. Ci troviamo domani mattina, come sempre, puntuali intorno a 7:10. Buona giornata.
E allora capita che mentre uno è sotto l'ombrellone ci siano dei controlli nell'ottica, no, di mantenere l'ordine pubblico. Nulla di male.
Posso dire che a me non è mai capitato, però a Sorrento è successo. Per mantenere l'ordine pubblico su una spiaggia sono stati mandati questi carabinieri a fare dei controlli. C'erano dei movimenti un po' sospetti.
Vabbè,
dunque,
è normale, giusto?
Più o meno, nel senso che ovviamente per non farsi notare hanno adottato delle strategie abbastanza particolari che vi potrei svelare subito. Vi potrei dire come si sono mimetizzati questi carabinieri nella spiaggia.
Ah, si sono mimetizzati?
Eh sì, ve lo dico però ovviamente tra poco, dopo l'oroscopo, se no scusatemi, la suspense dov'è?
Esatto.
Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, la prudenza sarà la vostra arma migliore per evitare ogni tipo di problema. La luna vi renderà suscettibili, attenzione. Amici del Toro, non dovrete dare troppa retta all'orgoglio. Buonsenso e disponibilità vi regaleranno un bellissimo Ferragosto. Gemelli, seguirete l'intuito sfruttandolo al massimo per mettere d'accordo tutta la famiglia. In amore, grosse novità. Cancro, sarete perennemente alla ricerca dell'equilibrio. In famiglia cercherete di accontentare tutti e vi ritroverete scontenti. Leone, se studiate sarete ben consapevoli che al rientro vi aspetterà una raffica di esami troppo rimandati. Preparatevi un po'. Vergine, i momenti difficili hanno rafforzato i vostri punti di forza. Ora però dedicatevi alla famiglia e agli amici. Amici della Bilancia, sarà un Ferragosto da vivere all'insegna dell'allegria. Sarete instancabili organizzatori e ottimi amici. Scorpione, Venere fortificherà il lato sentimentale, spingendovi a cercare nuove opportunità in amore su cui puntare. Capricorno, vorrete rendere tutto più essenziale. Pranzo enorme ma servito in modo easy, serata di svago e non di rappresentanza. Sagittario, l'amore vi sembrerà dolce e intrigante? Beh, per molti sarà quello della vita. La stanchezza attenua la passione, che seccatrice. Acquario, per voi non c'è pericolo di pigrizia, casomai sarà il contrario. Intanto vi occuperete di tutto e di tutti per festeggiare un amico. E infine, cari amici dei Pesci, una bella notizia in campo sentimentale vi mette terrà le ali ai piedi. Per i single sarà meglio vivere una vacanza. I numeri fortunati di oggi: 34, 56, 43, 21, 32.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Daria Baietti, la voce dell'oroscopo di Adele Procasca. Dunque, vi avevamo portato a Sorrento, ci sono questo gruppo, c'è questo gruppo di carabinieri che deve fare dei controlli per non farsi sgamare. Cosa fa? Si mettono tutti in costume da bagno,
no,
fanno finta di essere
dei bagnanti.
Sì, 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 è stato
abbastanza. Scusate, il commento la di curiosità, Luigi. Dove hanno nascosto, diciamo?
No, lo so.
Cioè, se hai il calzoncino, non è che so.
No, ma anche solo un taccuino.
Appunto, una penna, una paletta. Non lo, dove l'hanno messo?
Non mi fate essere specifico.
Ma hanno lo slippino o il bermuda?
Non specificano.
Conviene saperlo. È il momento di parlare di un altro tema molto caro a chi ama le vacanze, a chi ama magari prendersi un momento di pausa durante l'estate, cioè quello della lettura. Sono tante persone, perché capita di parlarci tutti i giorni, che dicono: io durante l'anno non ho tempo, quindi aspetto in grazia questa stagione per divorare libri. E allora, quali sono le novità che conviene portarsi sotto l'ombrellone? Ne parliamo con Emanuela Sorrentino, book blogger molto seguita sui social, e per questo l'abbiamo invitata. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
Grazie a te Emanuela, ti abbiamo invitato anche per provare a elevare un minimo il livello culturale di questa trasmissione. Allora io ti chiederei di darci velocemente 3-4 consigli di lettura e di motivare, insomma, il perché questi libri, tu lo fai quotidianamente sui social, perché meritano di essere letti magari sotto l'ombrellone o in vacanza.
Va bene, allora, tre titoli che secondo me segnano perfettamente quest'estate. Allora, il primo è Laurence Osborne con Il Regno di Vetro, perché Laurence Osborne fa tanto estate. Siamo in un thriller che però rasenta qualcosa di soprannaturale. C'è una donna in fuga da New York con un borsone da $200,000 e decide praticamente di diventare trasparente, invisibile a Bangkok, cosa che non riuscirà a fare perché si trasferisce in un palazzo di vetro e, come ovvio che sia, i segreti vengono a galla. Il tutto ambientato in una Bangkok molto ostile agli émigré, ci sono delle lotte civili e c'è questo palazzone di vetro che fa fluire segreti e sembra avere una vita propria, quindi per questo rasenta il soprannaturale. Un romanzo godibilissimo, scritto davvero molto molto bene, molto fluente, una scrittura anche molto metaforica. Laurence Osborne come sempre riesce a inchiodare il lettore.
Secondo
libro, assolutamente Trust di Hernán Díaz, un grande successone anche sui social che sta imperversando, un metalibro, sono quattro narrazioni diverse per quattro storie diverse e quattro generi diversi, una sorta di puzzle che il lettore praticamente deve provare a risolvere. Trust perché appunto la fiducia non solo del tema del libro che fonda comunque su basi politiche ed economiche, ma si svolge, come dire, cerca di risolvere la fiducia all'interno di un rapporto coniugale, ma anche la fiducia del lettore che deve porre nella narrazione, perché non sa se quello che sta leggendo è tutto vero o è tutto finto. Quindi un puzzle da scoprire pagina dopo pagina, molto particolare, molto particolare. Terzo
bello,
libro,
quindi,
caliamo.
Insomma... Sì, prego.
No, caliamo un po' di toni, andiamo su un libro scritto nel 47, subito nel dopoguerra, che è Giochi proibiti di François Bayet, che però è stato pubblicato da Adelphi da pochi mesi, tra l'altro un libro che è diventato un film, che ha vinto il premio a Venezia, il Leone d'Oro a Venezia nel 52. Diciamo che è un libro che è passato in sordina, però parla della guerra, come dire, gli effetti della guerra sui bambini, quindi è la vita di due bambini orfani di guerra che cercheranno a loro modo di dare una spiegazione a tutta quella violenza, all'ignoranza delle persone, quindi sicuramente non letture leggerine per l'estate, però che fanno pensare e che sono scritte davvero molto molto bene.
Ecco Emanuele, il momento giusto per recuperare. Poi accennavi appunto a questa sorta di interattività che si crea quando il lettore viene chiamato in causa per ricostruire questi puzzle, ed è sicuramente molto divertente. Invece per i più piccoli, magari c'è qualcuno all'ascolto, ci saranno tantissimi che hanno bambini con loro, una lettura magari un pochino più leggera da suggerire?
Ma io sono sempre del parere che Harry Potter vada bene a tutte le età, credo che Harry Potter sia veramente il primo boccone da amare sotto l'ombrellone, e sotto l'ombrellone effettivamente un po' si nota questa voglia di fantasy. Harry Potter credo che sia quello che vada bene per tutti, altrimenti ci sono grandi classici molto godibili, Il Giardino Segreto. Credo che i classici siano la buona strada per i bimbi, assolutamente.
Emanuela, scusa, posso una cosa al volo? Ho appena finito di leggere Spatriati, vincitore del premio Strega, che è stato assegnato meno di un mese fa di Mario Desiati. Mi è piaciuto molto. C'è concordanza in questo? Perché a volte con i premi ci si divide.
Su questo io sono un po' io con i premi in generale sono un po' sulle mie. Ben scritto, sicuramente una scrittura molto affabile, forse non il mio preferito nella rosa, però molto godibile, assolutamente.
Grazie, grazie naturalmente Emanuela Sorrentino, book blogger molto molto seguita sui social, continuate a seguirla, grazie mille per i consigli e buona estate anche a te, buon lavoro.
È un piacere, buona estate, ciao.
Grazie, grazie Emanuela. A proposito di elevarsi un pochettino, Don Antonio Mazzi, buongiorno.
Eccovi qui, un pensierino così che ci fa riflettere. È saggio chi dubita di se stesso.
È saggio
chi dubita di se stesso,
è così, Don. Noi abbiamo anche gli altri che a volte dubitano di noi, che quindi proprio per incarare la dose,
mettersi in discussione, insomma, un invito
comunque,
a questo.
Comunque va bene, bisogna avere, nessuno nessuno ha la verità in tasca, va bene?
Vero.
Molto vero. Dai. Grazie Don Antonio, ciao!
Ciao.
Ci stiamo avvicinando alle elezioni, data chiave, data del voto 25 settembre e nel frattempo torniamo a ragionare inevitabilmente di legge elettorale. Ancora dopo le urne, quali sono i tempi per formare un governo? Vogliamo parlare di tutto questo con colui che insomma non necessiterà mai di una questione di fiducia perché è una garanzia, il costituzionalista Alfonso Celotto. Buongiorno e ben ritrovato.
Celotto, eccoci. Celotto?
Abbiamo una piccola difficoltà nel collegamento. Allora, eccolo. La sentiamo, buongiorno, professore. Buongiorno.
Abbiamo appena detto che non necessiterà mai di una questione di fiducia perché è la nostra garanzia su questi temi, professore.
Ho studiato molto.
È vero.
Ho studiato.
No, esatto. Perché allora con lei oramai siamo abituati a fare degli spazi davvero di servizio pubblico, nel senso che spieghiamo quello che stiamo leggendo per esempio sui giornali, che non sempre è proprio immediato. Per esempio, ecco, prima di arrivare propriamente alla legge elettorale, stiamo leggendo in questi giorni discutere sui collegi. Ci spiega, professore, cosa sono e perché sono importanti?
Allora, facciamo un esempio. Questa legge, che si chiama il Rosatellum, perché è stata fatta dal vicepresidente della Camera, che si chiama Rosato, con questa formula latina, Rosatellum, prevede un sistema misto con i collegi e poi il riparto proporzionale. Prendiamo una regione piccola, l'Umbria, il Friuli, eleggono ciascuna 3 senatori. Allora che cosa succede? Un terzo di questi posti va con il maggioritario, quindi si fa un collegio grande quanto tutta la regione, dove si presentano 2, 3, 5 candidati. Chi prende più voti sale, semplicemente. Quindi un collegio maggioritario, sale chi fa più voti. Poi quegli stessi voti vengono ricalcolati sul riparto proporzionale per gli altri 2 posti. Quindi il sistema è complicato perché noi votiamo una sola volta, sulla scheda mettiamo una sola croce, quella croce vale sia nel maggioritario, quindi per eleggere il collegio in cui è divisa l'Italia, e poi serve per il proporzionale. L'Italia per il Senato è divisa in 84 collegi, questo per capirci, e gli altri invece 100 e rotti senatori saranno eletti col proporzionale.
Senta Celotto, il tema qui è abbastanza complesso, è quello anche della riduzione del numero dei parlamentari. C'è un sacco di gente che rischia di restare fuori, no? E queste credo siano preoccupazioni e mal di testa per molti degli attuali parlamentari. Quanti degli attuali presenti in Parlamento non ci saranno? Circa 300, no? Andiamo da 900 a 300, anche di più.
Allora sì. Si passerà sicuramente da 945 a 600 con la riduzione dei parlamentari, però c'è anche un'altra questione: se prendiamo le attuali Camere, avevano circa il 70% di volti nuovi, quindi dobbiamo pensare che dei nuovi 600 almeno la metà e più saranno nuovi, quindi 300 nuovi, diciamo 300 vecchi riconfermati, per cui circa 600 parlamentari degli attuali non torneranno in Parlamento e possono essere preoccupati, perché ovviamente può essere bello per loro stare in Parlamento. C'è anche la questione che è stata sfiorata del doppio mandato, il terzo mandato, soprattutto dei 5 Stelle e in parte del PD, ma queste sono regole interne dei partiti, perché per le cariche rappresentative, per le cariche elettive, la legge nulla dice, ci si può candidare per legge tutte le volte che vuoi, poi i partiti possono dire io voglio mettere delle limitazioni per dare una rotazione in queste cariche.
Di cui molto si è parlato in questi giorni. A proposito, ieri l'accordo tra il Partito Democratico e Azione prevedeva nei vari punti del testo che è stato firmato anche questo accordo sul non candidare figure divisive nei collegi uninominali. Molto si è parlato di questo uninominale. Ci racconta un po' di cosa parliamo, professore?
Volevo fare una battuta su Roosevelt, sul doppio mandato in America, ma la faremo la prossima volta. I collegi uninominali, abbiamo detto, sono i collegi per eleggere direttamente col maggioritario un terzo dei deputati e un terzo dei senatori, quindi 84 senatori. E qui bisogna candidare un sol nome, perché qui la lotta è proprio uno contro uno, è il candidato più vicino al territorio, perché qui si candida da una parte Antonio, dall'altra Giovanna, e quindi uno va a prendere, a catalizzare i voti su questa persona. Ovviamente l'accordo di ieri, Calenda, Letta, accordo che serve per le soglie di sbarramento, su cui casomai parleremo dopo, ha anche detto non candidiamo candidati divisivi, perché faccio un esempio banalissimo: se a Roma si candidasse Totti, e Totti piace alla metà dei romanisti e non alla metà dei laziali, quindi è un candidato divisivo, mentre nel listino proporzionale, quindi nel recupero che si fa con i voti dopo che è stato eletto il maggioritario, lì i nomi sono bloccati, quindi non sta a noi elettore scegliere direttamente il nome, ma sarà automaticamente sul partito. Per questo
passiamo. Chiedo scusa professore, pensavo avesse terminato. Passiamo proprio alle soglie di sbarramento, che è un altro tema cruciale.
È cruciale, sì, perché chi non prende il 3% a livello nazionale non entra in Parlamento, e quindi sappiamo, abbiamo detto, ci sono vari partiti più o meno piccoli come Calenda, che in fondo in Parlamento non si era mai presentato, o la stessa Italia Viva di Renzi, per cui conviene accorparsi. Quando ti accorpi devi raggiungere il 10%. Ricordiamo che nelle elezioni precedenti degli anni scorsi, Scelta Civica di Monti restò fuori dal Senato per la soglia di sbarramento, i Verdi, la Lega in varie occasioni sono rimasti fuori. Quindi la soglia di sbarramento a cosa serve? A non far entrare partiti troppo piccoli, quindi a concentrare la rappresentanza.
Esattamente. In chiusura, professore, davvero 30 secondi, dopo il voto del 25 settembre più o meno quali saranno i tempi tecnici?
Ah, qui dovete chiamare un oracolo, assolutamente.
Allora diciamo allora, quelli tecnici.
La prima riunione il 13 ottobre,
esatto,
però, e dopodiché bisognerà formare il nuovo governo, casomai ci ritorniamo su questo più in prossimità. Sì. Ricordiamo che però nel 2018 a formare il governo Conte ci sono voluti 88 giorni, praticamente tre mesi, per cui il nuovo governo può arrivare a fine ottobre se il risultato elettorale sarà molto nitido, se invece le cose saranno più complicate si può anche arrivare all'anno prossimo, e quindi nel frattempo, ricordiamolo, il governo Draghi resta in carica.
Sì, e c'è un problema grosso di legge di bilancio da approvare, insomma lì la questione sarà complessa, no?
Eh sì, il problema è grosso perché il governo Draghi non è nella pienezza delle sue funzioni, ma è solo nel disbrigo degli affari correnti. Che cosa significa? Che non può fare scelte politiche, perché la legge di bilancio fa anche la scelta se investire di più sui trasporti o sugli asili nido o sui bambini o sugli anziani, che è una scelta politica perché si collega a un programma politico. Quando sei un governo invece per il disbrigo degli affari correnti fai soltanto le scelte tecniche, e queste grandi scelte politiche non le fai.
Non quindi, si possono fare, cioè si fa il minimo indispensabile, Celotto, chiaramente,
esatto,
quello che si deve.
Esatto.
Allora, ottimo. Siccome i temi da sviluppare sono tantissimi, ci sentiamo di sicuro a breve, primi di settembre, insomma andiamo avanti a fare un po' il punto. Intanto grazie di cuore al professor Alfonso Celotto e buona estate, buone vacanze, a presto.
Un piacere, grazie.
Allora, quando fa caldo, fa caldo.
Anche per chi fa dei mestieri un po' particolari, vi porto a Sigonella, lo sapete, teatro di grandi eventi storici nel secolo scorso. Ecco, i nostri militari nella base, appunto, USA hanno detto:
d'accordo che fa caldo.
Fa troppo caldo, scusateci, non possiamo. Niente, i militari americani vogliono comunque farli marciare, lavorare, allenarsi, eccetera. Sono arrivati a fare lo sciopero, adesso hanno indetto uno sciopero perché non si può oggettivamente.
Crociano le braccia, il motivo è il caldo. Voi lo fareste?
L'abbiamo anche annunciato, ci occupiamo un po' della nostra salute ad ampio spettro, perché vogliamo occuparci dell'uso, dell'utilizzo sempre in crescita dei farmaci, e abuso, a volte abuso anche, mi piacerebbe aggiungere, ma poi c'è il Covid, c'è la quarta dose di vaccino, c'è il vaiolo delle scimmie, insomma per tutto questo è con noi uno scienziato, un farmacologo, il fondatore dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri, il professor Silvio Garattini, che ringraziamo per il suo tempo. Buongiorno professore, bentornato.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Professore, una domanda a proposito di farmaci. Secondo lei la pandemia, tutto ciò che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, in un certo senso ci ha spinto ad un maggior consumo di farmaci al di là dei numeri?
Sì, certamente ha molto aumentato, ma ci sono anche i dati che indicano questo. Soprattutto c'è stato un grande aumento di farmaci che in realtà non hanno un grande significato, cioè molti si sono orientati verso gli integratori alimentari, questo tipo di prodotti che in realtà non hanno base scientifica, ma che hanno invece destano grande interesse anche in vista della pubblicità che viene fatta. E quindi c'è sempre, diciamo, questa idea che con il farmaco si risolverà tutto, mentre invece penso che sarebbe molto importante lanciare un grande programma che riguardi la prevenzione, perché la maggior parte delle malattie sono evitabili, la maggior parte dei tumori sono evitabili e quindi dobbiamo agire molto più in questa direzione. Purtroppo questo termine prevenzione è un termine che abbiamo dimenticato, perché pensiamo che comunque, certamente con i progressi che ci sono stati della medicina, pensiamo che tutto si possa risolvere attraverso i farmaci quando si presentano le malattie. Ma lo ripeto, più del 50% delle malattie croniche sono evitabili. Il diabete di tipo 2, l'insufficienza cardiaca, molte delle malattie polmonari e renali sono evitabili. Il 70% dei tumori è evitabile, eppure muoiono in Italia qualcosa come 180.000 persone all'anno di tumore. Quindi noi è in quella direzione che dobbiamo cercare di agire, però purtroppo la prevenzione è in conflitto di interesse con il mercato della medicina e tutti i mercati vogliono aumentare.
Si registra, professore, anche una crescita delle vendite di ansiolitici.
Sì, come pure di antidepressivi. Abbiamo una, però la crescita è una crescita che avviene più o meno tutti gli anni. Per esempio per gli antidepressivi ho visto i dati che indicano normalmente c'è un aumento dell'1,9%, nel 21 c'è stato un aumento del 2,4%, quindi non è certamente un piccolo aumento che forse è dovuto anche ai problemi del Covid, ma è nella direzione per cui normalmente c'è questo aumento annuale. C'è anche molto abuso di questi farmaci, perché vengono dati spesso per situazioni che sono molto minori. Se qualcuno si sente depresso perché, diciamo, ha perso un caro, perché ha perso il lavoro, perché ha dei problemi di varia natura, non è detto che abbia una malattia. Certo. Però purtroppo spesso scattano invece le prescrizioni. Certo, le depressioni, professore, vanno curate, ma non tutto quello che viene presentato come stato depressivo è veramente una malattia.
Chiarissimo. La portiamo a parlare, professore, anche della questione quarta dose, perché insomma siamo nel pieno, pare appunto, di questa ondata estiva, per quanto eravamo convinti che d'estate insomma il Covid andasse in vacanza. Questa volta non è stato così. A che punto siamo sulla campagna vaccinale, dato che insomma già per la terza non è stato semplicissimo, per la quarta?
Siamo più o meno siamo nella stessa condizioni, anzi peggio, perché c'è anche un po' di difficoltà, perché molti di quelli che si vorrebbero vaccinare hanno difficoltà a trovare poi le situazioni, i posti in cui farsi vaccinare. Io penso che comunque dobbiamo ripetere ancora che bisogna vaccinare tutto il mondo, cioè se noi vogliamo riuscire a terminare questo tipo di pandemia va vaccinato tutto il mondo. Se ne continua a parlare, però non si fa nulla, e finché ci saranno milioni o miliardi di persone in cui il virus può circolare, evidentemente c'è sempre il pericolo che ritorni qui una variante, fra l'altro poco sensibile magari ai nostri vaccini.
Esattamente. E quindi
la situazione di Omicron, Omicron 5, poi i suoi derivati, insomma, è una riprova di quanto sarebbe importante vaccinare tutto il mondo. Non è un atto di beneficenza, è un atto di sano egoismo
per tutti, professore, certo.
Certo. Esatto.
La ringraziamo davvero per questo intervento, come sempre puntuale, utilissimo per noi, i nostri ascoltatori. Grazie al professor Silvio Garattini. Ci sentiamo presto. Buon lavoro, buona giornata.
Grazie altrettanto.
Pronti ad approfondire l'attualità politica. Oggi ci ha raggiunto Alessandra Todde, viceministra per lo sviluppo economico del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Buongiorno Todde. Allora, primissima domanda. Qualche giorno fa Giuseppe Conte è stato ospite di RTL 102.5 e l'ha detto: saremo il terzo polo, correremo da soli. È definitiva questa cosa oppure c'è ancora spazio per qualche alleanza?
Ma noi abbiamo fatto il nostro programma, la nostra agenda sociale, noi correremo su quello, quindi il nostro tema sono i punti che abbiamo messo in questo programma. Abbiamo notato anche con l'accordo che si è chiuso ieri la distanza importante, appunto l'eterogeneità della coalizione che si sta componendo, che va da Calenda, Bonelli, dalla Gelmini a Fratoianni, e quindi sarà importante capire con che tipo di coerenza si potranno porre i cittadini. Noi abbiamo molta chiarezza su quello che vogliamo proporre, sia per le aziende, le voglio citare per esempio l'abolizione dell'IRAP piuttosto che la rateizzazione delle cartelle, abbiamo il tema del super bonus che dobbiamo risolvere, abbiamo il salario minimo da difendere, da portare avanti, il reddito di cittadinanza appunto che è stato attaccato da molte forze politiche, che invece ha detto l'Istat ha difeso 1 milione di cittadini, quindi tanti temi che vogliamo condividere con i nostri elettori, con i nostri potenziali elettori, noi parleremo di quello, chi si avvicinerà a questi temi, ad una transizione ecologica che possa essere corretta, a dirimere il tema del nucleare che deve essere sia la ricerca ma assolutamente no a questa tecnologia che ci porta ad avere centrali vecchie ed obsolete. Ecco, questo ci vedrà confrontarci con i cittadini. Per il resto diciamo che l'ambiguità le lasciamo ad altri.
Vice Ministra, qualche giorno fa è stata presa la decisione che non prevede alcuna deroga alla regola dei due mandati. Come è stata accolta? Che cosa ha scatenato?
Ma guardi, io le posso dire che in realtà quella era una regola fondante del nostro movimento e penso che invece sia assolutamente importante sottolineare che le persone come moltissimi ex parlamentari che non si potranno ricandidare appunto per via della regola del secondo mandato saranno l'asse portante della classe dirigente del Movimento 5 Stelle. Penso che sia ora di dire ad alta voce che si può fare politica ad altissimo livello contribuendo all'ossatura del proprio movimento e non semplicemente esprimendo delle posizioni in Senato oppure alla Camera. Noi siamo un contesto che ha bisogno di una classe dirigente fortissima. Io penso al contributo che possono portare personalità come Roberto Fico, che è presidente della Camera, Paola Taverna, che è vicepresidente del Senato, la ministra Dadone, Vito Crimi e tanti altri, e penso che il movimento ha assolutamente in questo momento bisogno di loro, perché loro saranno la nostra classe dirigente.
Come mai, Vice Ministra, se era una regola fondante che voi avete promesso agli elettori nella campagna elettorale del 2018, se ne è discusso così tanto nei giorni scorsi?
Perché quando si avvicina a contesti elettorali ovviamente si può ragionare anche su quello che deve essere anche la posizione delle regole. Io penso che le regole debbano servire al contesto e non ingabbiare il contesto.
Esatto.
Quindi io credo che sia da una parte importante che noi abbiamo dimostrato di essere coerenti da questo punto di vista, allo stesso tempo penso che ci dovremmo misurare, dovremmo ovviamente valorizzare tutto il merito e i benefici che queste personalità hanno portato al movimento.
Sì,
e credo che il valore
che
di queste persone dovrà essere assolutamente ancora da dimostrare.
Non pensa che sia una contraddizione che alla fine non sia passata la linea, almeno quella che sembrava essere la linea del leader Conte? Lui aveva aperto chiaramente a delle deroghe, tant'è vero che si è detto ha vinto la linea di Beppe Grillo.
Ma guardi, io penso che non bisogna parlare di contrapposizioni, ma bisogna mettersi in testa che si deve fare politica fuori. Io sono convinta che siccome i parlamentari devono lavorare notte e giorno, poter avere le mani libere per parlare con le associazioni, per parlare con i cittadini, per poter fare politica nelle istituzioni appunto con le mani libere da ruoli parlamentari aumenterà l'efficacia della nostra azione, quindi sarà assolutamente un bene.
Certamente. Senta, noi l'abbiamo chiesto anche ad altri politici in questi giorni, insomma, a quanto puntate dal punto di vista elettorale in termini percentuali, per esempio la Lega si aspetta un 20, Renzi il 5, insomma, voi cosa vi aspettate?
Ma piuttosto che giocare con i numeri dell'otto, io vorrei fare un ragionamento. E quindi il ragionamento è che subito dopo la caduta del governo molti ci davano
però mi scusi. Sicuramente siete andati verso il basso, e questo è certo, ma
sì,
proprio perché ce lo dicono i numeri, no? Ecco.
No, i numeri però ci dicono anche che noi siamo rimasti intorno al 10%, che comunque era
okay.
Quindi se uscite al 10
lei è contenta.
Che ci vedeva lì da molto tempo.
Voi
no,
siete contenti?
Sono contenta. Io sono contenta per ogni voto in più che noi prenderemo, quindi sicuramente puntiamo a tirar su questa percentuale e anche di molto. Io credo che la risposta la daranno i cittadini, quindi penso che in questo momento il nostro impegno deve essere massimo per prendere ogni voto possibile.
Però per governare appunto ci vogliono i voti, quindi insomma quale sarebbe minima per voi accettabile per poter
questa legge purtroppo dimostra che non si può governare da soli, quindi non lo potrà fare il Movimento 5 Stelle da solo, non lo potrà fare il PD da solo. Bisognerà chiaramente cercare di prendere una percentuale che ci possa comunque mettere in grado di poter difendere e portare avanti le nostre proposte politiche. Io voglio ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che noi siamo la forza politica che ha portato avanti l'80% delle promesse politiche che ha fatto.
Allora, proprio perché non si può governare da soli, mi perdoni se la riporto sulla questione alleanze. Questa mattina sulla stampa Fratoianni apre ai grillini, lo scrivono, un dialogo è possibile, potrebbe essere un fronte effettivamente aperto.
Ma abbiamo molti temi in comune, sicuramente abbiamo temi in comune con Fratoianni, abbiamo temi in comune con Bonelli, quindi se ci si incontrerà sul programma sicuramente sui temi ci si potrà trovare un accordo. Chiaramente la scelta di poter seguire un contesto che è molto eterogeneo piuttosto che una linea chiara, appunto un'agenda sociale progressista quale quella che ne abbiamo proposto li vedrà appunto alla scelta, vediamo quello che faranno. Noi siamo una forza politica che non ha posto veti a nessuno, i veti li abbiamo lasciati ad altri, quindi io mi auguro che valga la coerenza e la ragionevolezza di quello che noi stiamo proponendo.
Todd, abbiamo ancora un paio di minuti, prima di andare sul tema energia, ancora l'ultima domanda politica. Secondo lei, io l'ho notato, mi dica se è d'accordo, un cambio di tono e in generale di atteggiamento del Movimento 5 Stelle in questi anni, secondo lei cos'è? Maturità? Perché anche nei toni del leader Conte io ho notato un grande cambiamento da quando era a Palazzo Chigi a oggi.
Beh, noi siamo passati da un contesto in cui eravamo... Un movimento che chiaramente era appena entrato nelle istituzioni e poi abbiamo governato, abbiamo partecipato a due governi. Quando si governa ci si misura nel fare le cose, ovviamente la maturità e la consapevolezza di quanto è difficile realizzare le cose che si devono fare è chiaramente completamente diversa. Quello che è importante adesso è rivendicare quello che è stato fatto e chiaramente portare avanti una linea che è coerente. Noi riusciamo a fare le cose nella misura in cui le spieghiamo bene, nella misura in cui abbiamo il consenso dei nostri elettori e di coloro che hanno fiducia in noi e riusciamo a portare questa voce all'interno delle istituzioni. Noi ci chiamiamo portavoce proprio per questo motivo. Il Movimento 5 Stelle è nato per rappresentare i cittadini e non personalismi piuttosto che posizioni personali dentro le istituzioni.
Alessandra Todde, Vice Ministro per lo Sviluppo Economico del Movimento 5 Stelle, e buon lavoro per questa estate caldissima, come l'abbiamo chiamata. Torneremo a sentirci
presto.
Grazie
infinite a voi, grazie per l'ospitalità e ai vostri radioascoltatori. Grazie
Buona
mille.
Giornata.
Splendidi Rolling Stones di Jumping Jack Flash a chiudere questa edizione di Non Stop News di mercoledì 3 agosto. Allora salutiamo anche tutti i nostri ospiti e chi ha collaborato con noi oggi.
Grazie Emanuela Sorrentino, book blogger, che ci ha dato tanti consigli di lettura per quest'estate, e poi il grande spiegone del professor Alfonso Celotto ci ha portato nei meandri della legge elettorale, e poi il professor Silvio Garattini, con lui abbiamo parlato di quarta dose e il nostro rapporto coi farmaci dopo la pandemia, e infine l'onorevole Alessandra Todde, viceministra per lo sviluppo economico del Movimento 5 Stelle.
Ringraziamo la nostra super squadra tecnica negli studi di Milano, Ricchi Aristarco più ingegno Gigi Resta, negli studi in Sardegna c'è Nicola Spilotros. Avete visto che è un'estate così, è un'estate in cui si alternano temi da spiaggia a temi politici. Conviene sempre, comunque questo è ciò che abbiamo imparato, tenere una camicia a portata di mano anche se sei in spiaggia.
È così, non si sa mai, la crisi è sempre dietro l'angolo. Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie naturalmente a Enrico Galletti e Massimo Noligro, grazie a Luigi Santarelli.
Va bene, ci sentiamo domani a partire dalle 6, puntuali come sempre. Ora la famiglia.
Ciao.